Bon dia. Tornem després de la primera sessió d'ahir a la tarda, vespre, del col·loqui, durant la qual vam tenir una magnífica conversa entre Philip Sands i Miquel Berga. També vam lliurar el cinquè Premi d'Assaig de la Càtedra. Avui tenim el dia fort i el dia no virtual, perquè hi va ser un dia pràcticament tot virtual per diverses raons. Avui no tenim, ho comentava ahir quan estava a punt de tancar la sessió, que avui no tenim cap element virtual, per tant seran totes converses amb els ponents i les ponents aquí sobre la taula, a la taula. I tenim, comencem avui al matí amb la primera sessió, amb una de les conferències, comentava ahir a la inauguració del col·loqui, amb una de les conferències i les participacions que més probablement goig ens donava, de fet quan imaginàvem, no vull allargar-me però vull dir-ho, quan imaginàvem amb en Jordi Font, comentava ahir el col·loqui, aquest col·loqui centrat en aquest gir memorial o els vincles entre història i ficció, una de les primeres persones que imaginàvem que podia ser aquí era Antonio Scurati, i realment és un plaer enorme que sigui aquí amb nosaltres compartint aquesta estona. I la segona part d'aquesta imaginació, diguem-ne, que compartíem per telèfon, era que l'acompanyés Ismael Saz, probablement, a més d'un mestre per mi, un dels més grans especialistes en feixisme, els estudis sobre el feixisme aquí a Espanya. Faig una presentació brevíssima a tots dos, tot i que em sembla que és probable que ni tan sols calgui, però en tot cas la faig molt breument. Antonio Scurati és escriptor, assagista, professor de literatura contemporània, literatura comparada, escriptura creativa, a la Universitat Lliure de Llengua i Comunicació de Milà. També és un dels escriptors més importants en l'actualitat a Itàlia, i és conegut, entre d'altres obres, entre altres novel·les, per aquestes dues novel·les, aquestes dues grans obres que tenim aquí, que són sobre les que girarà la conversa avui, centrades en la figura de Benito Mussolini. De fet, són dues obres i estem a l'espera de la tercera, del tercer volum, que arribarà. Per tant, com us deia, en aquest vincle entre història i ficció és probablement una de les persones més importants, més interessants, més adients per abordar aquesta qüestió que comentàvem ahir. L'acompanya en aquesta taula, en aquesta conversa que començaran ara mateix, Ismael Saz, que és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de València, com deia, un dels millors especialistes en falangisme, en dictadura franquista, en feixismes, i autor de diversos llibres fonamentals, entre ells, i només en citaré dos o tres, Espanya contra Espanya, Fascismo y Franquismo, i el recull de textos Les cares del franquismo, publicat a Comares. De nou, us agraeixo moltíssim que sigueu aquí, i ara comença la part realment interessant, que no és la meva intervenció. Gràcies.
Oye. Bé, bon dia. Yo antes que nada quiero saludar y agradecer que se haya pensado en mí para esta ocasión, este auténtico regalo que es poder conversar directamente con Antonio Scurati en base a un libro, dos libros ya, supongo que luego serán tres y seguramente cuatro, porque es un regalo para mí, efectivamente, conversar sobre estos libros y sobre lo que nos plantean, que creo que no pueden estar mejor elegidos para lo que es el objetivo de este coloquio, ¿no? Es decir, historiografía, literatura, novela, ficción y, diríamos, interrelación entre todos ellos y, digamos, en tercer presente la memoria y los efectos de memoria para la actualidad. Por lo tanto, yo creo que mejor elegido imposible. Y por empezar un poco a hablar, yo creo que vamos al núcleo de una de las cuestiones planteadas, es novela. Supongo que te lo habrán dicho muchas veces, es una novela. Novela histórica, es una historia novelada, es una novela documentaria, que creo que es lo que más se acopla a lo que planteas, pero hay incluso, como decía el Times, New York Times, era una lección de historia antifascista disfrazada de novela. Yo creo que eso plantea el problema de las relaciones siempre complejas. Sí, relaciones siempre complejas entre historia y literatura, los historiadores y los literatos, y de una forma que quizá las distancias se van acortando, ¿eh? Los historiadores a veces cada vez más van atendiendo a cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la historia de las emociones y todas estas cosas, mientras que el tuyo es un ejemplo clarísimo de una obra literaria basada en un profundo respeto a la obra de los historiadores. En fin, que un poco definieses los contornos de tu obra como novela, novela documentaria.
Máxima, ¿en qué hablo?
¿Italiano?
¿Italiano? Me ha preso paura. Allora, buongiorno, buenos días. Io sono molto felice e onorato di essere qui. Ultimamente, anche a causa della pandemia e della mia situazione familiare, erano 2 anni che non viaggiavo più, anche perché io c'ho diverse figlie, di cui una molto pequeña, cioè 10 mesi adesso. E quindi è la prima volta che viaggio dopo 2 anni, devo dire ricevo molti inviti, ma ho accettato questo perché per me era molto significativo e sono davvero contento di essere qui col professor Satz, con tutti voi, con Maxi, a parlare dei miei libri, lo considero veramente un onore. E quindi cerco di rispondere. Allora, scusate. È la tosse del fumatore. Allora, io credo che noi occidentali d'inizio del terzo millennio abbiamo un problema con la realtà, che è un'affermazione, mi rendo conto, molto vaga, molto generica, anche arrogante, ma potrei a modo mio argomentarla anche a lungo, ci vorrebbe un intero corso universitario, ma io credo che si debba partire da qui per comprendere quello che, a mio avviso, è una delle correnti, delle tendenze più significative della letteratura europea, non solo italiana e non solo, certo, dei miei libri, degli ultimi decenni. Noi occidentali abbiamo un problema con la realtà, all'inizio del nostro terzo millennio, e gli europei, per tradizione, per senilità, ne sono più coscienti e consapevoli che non altri popoli, come per esempio i nordamericani. Ora mi spiego, ovviamente, e arrivo al punto della novella documentaria. Io ho ricevuto una formazione filosofica in gioventù, ormai lontana, e non sono uno storico. Ho insegnato nei licei, a scuola, filosofia e storia, ma ero un filosofo. In Italia è possibile che i filosofi insegnino anche storia, non so se è così anche qui. Ho studiato a Parigi Il post-dottorato con un grande filosofo francese dell'epoca, Jacques Derrida, che per noi era un faro, diciamo così, e mi sono formato nella cultura filosofica del post-strutturalismo francese. Perché dico questo? Perché questo mi ha portato anche a conoscere approfonditamente, insomma più o meno approfonditamente, tutto quell'ambito di riflessione che ha rimesso in discussione l'oggettività degli studi storici, che ha riconosciuto, diciamo così, le dimensioni inventive della scrittura storica, il fatto che ogni scrittura storica discendesse da un assunto finzionale iniziale, via dicendo. Però, alla necessità storica di quella che io chiamo romanzo documentario, io non arrivo personalmente attraverso un percorso intellettuale, ma oserei dire attraverso un percorso di vissuti esistenziali e generazionali. Io credo che siano due le radici che rendono oggi particolarmente, radici di tipo esistenziale, esperienziale, generazionale e forse addirittura epocale, a non voler esagerare. Due le radici che rendono particolarmente interessante e forse necessario il romanzo documentario. Una è quella che ha a che fare con il problema che noi abbiamo con la realtà, no? Non sono io a dirlo, grandi pensatori del secolo scorso hanno anticipato e profetizzato l'avvento di un mondo in cui noi tutti avremo perso, diciamo così, il contatto con la realtà, saremo stati immersi, avviluppati, no? in una ragnatela di immagini. Penso alla grande filosofia tedesca e francese del secolo scorso, l'epoca delle immagini del mondo, l'annuncio della società, dell'avvento della società dello spettacolo, quelle dimensioni di inautenticità, diciamo così, dell'esperienza individuale, la caduta, diceva Walter Benjamin nel suo fondamentale saggio su Nikolaj Leskov, la caduta delle azioni dell'esperienza, lo scarnificarsi, io lo dico in italiano, scusatemi, è la traduzione di espressioni di Benjamin, lo scarnificarsi dell'esperienza che lui già osservava genialmente in chi? Nei reduci della Prima Guerra Mondiale. Lui diceva, per la prima volta nella storia dell'umanità i reduci della guerra sono muti. No, è la guerra che è sempre stata l'esperienza che ha dato agli umani, anche nel suo carattere terribile, tante cose da dire, tante cose da raccontare, ha ammutolito questi uomini per la prima volta. Perché? Perché uomini, che una generazione che era cresciuta, diciamo, con i tram a cavallo, no? Diciamo nella premodernità, si è trovata al fronte e a fare esperienza della guerra moderna, in cui ovviamente la dimensione dei materiali, delle macchine, prevale su quella, la possibilità di azione dell'umano, in un caos sensoriale in cui la loro dotazione sensoriale di base, occhio, orecchio, udito, cose, era inadeguata a comprendere ciò che accadeva loro attorno. No? Il paradosso di Stendhal, il soldato di linea inviato al fronte che vive in prima persona gli accadimenti è il meno adatto a comprenderli. È uno dei grandi paradossi dell'età moderna. E Benjamin lo osserva nei reduci, che tornano muti. No? Quell'esperienza li ha annichiliti, non solo dal punto di vista morale e psicologico, ma anche dal punto di vista, diciamo così, noseologico, no? Nella loro capacità di comprendere ciò che hanno vissuto. E quindi l'esperienza si svuota progressivamente. È una storia che viene da lontano, dall'inizio della modernità, arriva fino a noi, ma tutte quelle profezie di Benjamin e di altri grandi del XX secolo accadono ora. Ora, la nostra generazione le ha vissute, per loro erano delle profezie, no? L'epoca delle immagini del mondo, la società dello spettacolo, tutte le formule che voi volete, è qui adesso. Molto più che non ai tempi in cui Guy Debord inventava questa espressione, eccetera, eccetera. È qui adesso. Noi ci siamo dentro. Noi siamo quei reduci della trincea della Prima Guerra Mondiale ammutoliti di fronte alla, io dico, inesperienza, cioè mancanza di esperienza della nostra vita. Allora, la faccio breve. Questo è il nostro problema con la realtà. Per questo, quello che io chiamo il romanzo documentario, preferisco questa formulazione alla novella sin fiction, come la chiama Javier Cercas, o non so, al romanzo storico, a storia novellata, perché indica la fondamentale in senso proprio letterale, etimologico, del fondamento, importanza dei documenti. I documenti, ho citato Cercas, ma potrei citare tanti altri scrittori, adesso c'è qui Jordi Amat, di cui io non ho potuto leggere i libri perché non sono tradotti in italiano, ma mentre entravamo ha intercettato un professore che usciva, che conosceva il prossimo protagonista del romanzo su cui sta lavorando, e ha detto scusate, ed è andato lì a parlargli. Perché? Perché sta scrivendo, si può dire, un libro su un importante poeta catalano morto suicida, e non ha foto della casa dove viveva. Allora, siccome questo vostro collega lo conosceva e è stato a casa sua, lui subito l'ha fermato, perché cosa voleva? Voleva una testimonianza della casa del poeta catalano, adesso non mi ricordo il nome, perdonatemi, che fungesse da documento. Cioè, documento proprio nel senso, diciamo, filosofico del termine. Una traccia, un'orma di una vita trascorsa che si presenta a noi nella sua oggettività. Nella sua oggettività, io direi, fattuale, cosale, ma quasi traumatica, nel senso, diciamo così, freudiano del termine. Perché un documento, per noi, è sempre un elemento che costituisce, in senso lato, una sorta di piccolo trauma. Perché? Perché, avrebbe detto Lacan, non è saturabile dal linguaggio verbale, cioè non è processabile ed è esauribile nel nostro processo di significazione simbolica. Allora, tu hai una foto di quando eri bambino, una foto dei tuoi genitori quando erano bambini o quando si sono sposati. Tu la guardi, la osservi, la analizzi, la pensi, la ripensi, chiedi informazioni su di essa, chi era questo che compare nella foto, dove eravamo, in quale luogo, e la inserisci in un processo di risignificazione linguistica, no? Simbolica, va bene? Che è ciò che fanno gli esseri umani per cercare, illudendosi di governare il mondo, no? di accasarsi nel mondo attraverso l'immaginario. Però in quella foto ci sarà sempre qualcosa che resiste, che si sottrae a questa tua possibilità di conquistarla, di dominarla attraverso questi processi, no, di risignificazione immaginaria. Dopo 5 anni, dopo 10 anni, tu tornerai a guardare la foto di te stesso bambino, dei tuoi genitori quando ci sono sposati, e ci sarà qualcosa che sempre ti sfugge, che quando c'è lei non ci sei tu. Freud la chiamava das Ding, la cosa. Non si può dire altrimenti. Io uso la metafora quando cerco di insegnare ai ragazzi, ai miei allievi, a scrivere con i documenti. Lo chiamo l'osso, no? È ciò che resta. È come la prugna, come si dice prugna in catalano? Prugna, è quel frutto scuro, dolce, che ha un osso molto duro e molto acuminato. Ecco, l'osso della prugna è il documento. Tu la spolpi, no? La prugna. Ma fin da bambino i genitori ti dicono... Devo parlare più piano? I genitori ti dicono, attento, la prugna ha l'osso ed è un osso che punge, non lo mangiare. Ecco, quello è il documento. È quello che resta, no? Che non entra nel linguaggio, che il linguaggio non riesce a mangiarsi. E questo però gli scrittori europei degli ultimi decenni lo cercano, proprio perché cercano attraverso questo urto contro il reale, che fa un po' da trauma, come l'osso della prugna che ti punge, di ritrovare un rapporto con la realtà, che sentiamo essere andato perduto. Poi rispondo con risposte più brevi. Io faccio sempre questo esempio. Per me, in questa perdita di contatto con la realtà, è fondamentale una data. La data della notte tra il 17 e il 18 gennaio del 1991. La prima guerra del Golfo. Quando una coalizione internazionale, ve lo ricorderete, no? Bombardò la città di Baghdad dal cielo E per la prima volta nella storia dell'umanità, gli umani in tutto il pianeta poterono assistere allo scoppio di una guerra in diretta televisiva. Le guerre sono sempre state mediate, narrate, eccetera, ma lì c'era la diretta. Da un lato dello schermo si uccideva e si moriva, dall'altro lato dello schermo, nello stesso istante, si assisteva a un programma televisivo, seduti nel divano di casa propria, magari sorseggiando una birra fredda, un bicchiere di vino. Qualunque cosa tu pensassi della guerra, io ero giovane, ero contrario, non importa, ero uno spettatore televisivo, no? E allora da lì si approfondisce, poi ci sarà la realtà virtuale, le immagini di sintesi prodotte da internet, tutto quello che sappiamo, ma da lì comincia a scavarsi questo solco. Allora il documento per, diciamo, lo scrittore che non è un professionista della storia, è questo osso di prugna, questo elemento in cui si cerca il rapporto, di ritrovare il rapporto perduto con la realtà passando attraverso il suo nucleo traumatico, quello che punge, quello che è irriducibile ai processi immaginari. La faccio breve. L'altra radice è proprio un'altra perdita. Da un lato la perdita di rapporto con la realtà, dall'altra la perdita della storia. E qui adesso. Però la dico così, si lamenta abitualmente la perdita di conoscenza storica, ma secondo me, io ci giungo a livello personale, esperienziale, mi chiedo cosa manca a me, a quest'uomo qui, nato nel 1969 in Italia, cresciuto a Venezia, eccetera, eccetera. Ciò che manca è prima, a livello delle strutture fondamentali, antropologiche dell'esperienza del mondo, manca il sentimento della storia, io lo chiamo così banalmente. Cioè, quel sentimento che ha accompagnato gli europei, almeno a partire, dall'inizio dell'età moderna, no? E poi si è rafforzato con il XVIII e il XIX secolo soprattutto, che ti portava a concepire la tua esistenza individuale come parte di un tempo più grande. Ovviamente non è sempre stato così, è un sentimento del tempo che nasce in Europa con l'età moderna, si approfondisce nell'Ottocento con lo storicismo. La tua esistenza individuale come parte di un tempo più grande, che non è solo il tempo dell'esistenza, no? O il tempo della cronaca, ma il tempo della storia. E a cercare il senso ultimo della tua esistenza individuale in questo tempo grande. Questa non è solo una cosa da intellettuali. Alcuni di noi magari ancora hanno fatto a tempo in gioventù a sentirlo, questo sentimento della storia. Se noi ci rivolgiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni, quando loro, anche se erano persone umili, comuni, non intellettuali, io non vengo da una famiglia di intellettuali, sono il primo laureato di tutte e due le famiglie che vengono fino a me, ma loro lo sentivano ancora più forte, cioè 10-12 generazioni che a partire dalla Rivoluzione francese hanno vissuto e lottato e lavorato nella convinzione che la vita dei loro figli e dei loro nipoti sarebbe stata migliore della propria, sentendosi eredi di generazioni senza nome, no? Che la cui esistenza andava riscattata nel tempo della storia. È la grande idea, ottocentesca, che si realizza tragicamente, no? Violentemente nel Novecento. No? E guardate che tutto questo è finito. È finito. In un pomeriggio triste della fine del secolo scorso, con la televisione sintonizzata su un canale morto, la mia generazione ha smesso di sentire il sentimento della storia. Io ricordo bene questo, io sono cresciuto a Venezia, quell'isolotto lì, in quella palude mefitica, e ricordo benissimo un giorno del 1989, io avevo 20 anni, avevamo 20 anni e stavamo andando a una festa, stavamo sempre andando a una festa, questa è una citazione di un libro americano, e si faceva una festa in casa di un mio amico che si chiamava Franco Rado, il cui padre è proprietario di uno dei più grandi e storici ristoranti di Venezia, la Madonna, al Ponte di Rialto, ricchissimo, soldi a palate con i turisti, no? Riso con le secce, soldi, e c'era sta festa, gli spritz, le cose, bla bla bla. C'entra, a che fare. poi ho finito. Finite le caraffe di spritz, andiamo in cucina a prenderle, i genitori non c'erano, e mentre facevamo gli spritz c'era un televisore piccolino in un angolo, dove c'erano delle persone che prendevano a picconate un muro. E a un certo punto, mentre io faccio gli spritz, il mio amico Franco mi dice, in dialetto veneziano, che secondo alcuni suona un po' come il catalano, non lo so, dice, Tony sarei io, Antonio, Tony, guarda che il mona col picon. Mona è un'espressione, diciamo, dialettale veneziano, un po' volgare ma bonaria, per dire quello stupido, quel cretino. Guarda che il mona, quel cretino col picon. Io mi volto, lo guardo un attimo, e torno a fare gli spritz. Stavano buttando giù il muro di Berlino. Era la storia, la grande storia, ma per noi, per come eravamo stati cresciuti, era anche, diciamo così, non la fine della storia, la storia non si è mai fermata, lo sappiamo tutti benissimo, era la fine del sentimento della storia. E moltissime cose attorno a noi, se noi analizziamo i tassi di natalità in Italia e in Spagna, se noi analizziamo cosa è diventata la politica e tante altre cose, riscontriamo in vari campi questa fine del sentimento della storia. Allora io credo che il romanzo documentario, no? Potrei, gli ultimi 12 premi Goncourt francesi, almeno 7-8 sono romanzi documentari. Potremmo citare un sacco di autori tedeschi, non so, spagnoli, eccetera. Siano la ricerca da parte degli scrittori, un po' più colti, diciamo, europei, di una strada che li riporti alla congiuntura di un ritrovato rapporto con la realtà e un ritrovato sentimento della storia. Il documento sta nel punto di intersezione.
Diríamos que da pie a un cúmulo de reflexiones muy amplias lo que has planteado, que lógicamente pues también nos llevaría muy lejos y bueno, me quedo con las ganas un poco de profundizar en esto. De todas formas, por tomar solamente una pequeña parcela de lo que, y por establecer una relación entre cosas que nos están preocupando, pasado y presente. Entonces, recordemos la Gran Guerra y la Primera Guerra Mundial y lo que has dicho sobre la situación actual, dos momentos distintos. Porque también el mundo de lo que iba a ser el después de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, también estaba contado, también estaba prefigurado, también estaba en la literatura, es decir, muchos, lo que podría ser otra forma de evolución de la civilización, la crisis de la civilización, el futurismo, por ejemplo, es anterior a la guerra, o sea, tantas y tantas cosas, lo que se espera de la guerra, que es, genera nueva cultura, una nueva sociedad, más. Todo lo que se había soñado o temido antes de la Primera Guerra Mundial se produce en la guerra. Por lo tanto, ya no es lo mismo, ya no es prefigurar o pensar un futuro, sino que el futuro ya ha pasado, eso, y entonces eso condiciona, lógicamente, cuál es nuestro sitio en la historia. Ahí se puede establecer algún tipo de relación con la situación actual, cuál es nuestro sitio ahora en la historia después de, te has citado, la caída del muro de Berlín, la guerra de Irak, pero también vimos los aviones contra las Torres Gemelas, o sea, todas estas cosas. O sea, ¿qué hacemos ahí? Bien, luego quizá podríamos hablar sobre esto, pero yo, por ir un poco también más cerca de tu libro, ese qué hacemos, cómo estamos después de la Gran Guerra, qué pasa con lo que habíamos pensado que podía ser el futuro de un tipo u otro. ¿El fascismo es una respuesta? ¿Qué tipo de respuesta? Porque yo creo que ahí estamos, entramos ya ahí con tu libro, que empieza, por ejemplo, describiendo los que se juntan en Piazza San Sepolcro, ahí, o sea, ese cúmulo de gentes, ¿no?, que no se entienden sin la guerra. ¿Cómo el fascismo es una respuesta a estas interrogantes de la nueva modernidad, de la gran crisis de civilización, que es la Primera Guerra Mundial.
Sí, senz'altro. Non soltanto il fascismo è il fascismo italiano, e i fascismi poi, credo, in misura diversa, sono una risposta a questi interrogativi radicali che sorgono con la Prima Guerra Mondiale e soprattutto con la fine, giustamente, ne sottolinea il professor Sazz, della Prima Guerra Mondiale. Ma senza di essi i fascismi non sarebbero immaginabili. Per questo quando oggi, nel mio paese, ma non solo in Italia, si rinnova questo allarme, no, giornalistico e non solo, per il ritorno del fascismo, del fascismo nella sua forma storica, diciamo, io dico, state guardando nella direzione sbagliata, perché non c'è stata una guerra alle spalle, perché gli uomini, maschi in quel caso, non hanno l'esperienza condivisa della violenza, anzi dell'iperviolenza della Prima Guerra Mondiale come esperienza fondamentale per il loro essere comunità. I fascisti sempre, anche a distanza di 20 anni, no? Anche quando invecchiati, ingrassati, diventati invecchiati all'ombra dei ministeri, no? Sempre rievocheranno la guerra di trincea come il fondamento della loro esperienza identitaria. E come risponde il fascismo, no, a questa profonda inquietudine che la prima guerra porta con sé? Risponde dicendo: la guerra non è finita. La guerra non è finita. Ai reduci dalle trincee, disadattati socialmente, Mussolini dice: la guerra non è finita. C'è questo libro di uno studioso tedesco che è celebre, Nicola Stavelite, che si intitola in inglese Male Fantasies, non so in spagnolo se sia stato tradotto, credo di sì. Lui va a vedere i diari, le lettere, le documentazioni dei Freikorps tedeschi che alla fine della Prima Guerra Mondiale continuarono a combattere, diciamo, sul fronte orientale in Lituania, e che andarono poi a costituire il nucleo originale delle SA e poi delle SS. E c'è una frase che mi ha sempre colpito. Uno di questi dice: ci dicono che la guerra è finita, noi ridiamo, la guerra siamo noi. È tutto qui. Allora Mussolini, che come voi sapete fu espulso dal Partito Socialista con ignominia, dopo esserne stato uno dei leader più amati dall'ala giovane radicale rivoluzionaria, espulso proprio sulla questione della guerra, no? Perché cambiò opinione riguardo al non interventismo, che era il verbo ufficiale del socialismo. Quando alla fine della Prima Guerra Mondiale, nel marzo del 1919, no, ho sempre un problema con questa cosa, cercava un nuovo popolo, perché aveva perduto ogni possibilità di ritrovare il suo popolo socialista e quindi era uno sperduto, uno smarrito alla ricerca della strada, a questa intuizione da animale politico quale lui era, che dice tanto, non dice tutto ma dice tanto. A Milano si celebrava in quei giorni di marzo l'anniversario delle 5 giornate di Milano, cioè di quando la Milano insorse, risorgimentale, insorse contro gli austriaci nel 1848, no? Le 5 giornate, scacciarono Radetzky e cose. Si fa questa celebrazione e c'è il furgone degli Arditi, le truppe d'assalto della Prima Guerra Mondiale, no? che la propaganda nazionalista aveva presentato come dei supereroi. In Italia si dice ancora oggi andare con il coltello tra i denti, per dire che uno va con determinazione. Gli Arditi nella iconografia andavano all'assalto, no, delle postazioni nemiche con il coltello tra i denti. Erano dei comando. C'è il camion degli Arditi. E mentre erano stati esaltati, magnificati durante la guerra, poi, siccome rappresentavano un problema quando si era tornati al tempo di pace, vengono, congedati quasi di nascosto, in maniera piuttosto brutta, ed erano arrabbiatissimi perché molti di loro non riuscivano a riadattarsi alla vita civile. Dopo che tu per anni gli avevi dato licenza di uccidere, gli arditi non facevano la guerra di trincea, non facevano i turni, stavano nelle retrovie a bere, gozzovigliare, eccetera. Poi quando bisognava fare una missione anche rischiosa, venivano presi e portati lì, no? E lui vede il camion degli arditi, siccome aveva scritto degli articoli sul suo giornale in loro difesa, lui sale sul camion degli arditi. Nessuno li voleva. Sale con loro e si presenta come loro protettore. Loro brindano, fanno i loro giuramenti di fedeltà fino alla morte. E lì lui, poi gli arditi andranno a costituire il nucleo delle prime squadre, degli squadristi. Ma al di là del fatto pratico, tecnico, che a lui servivano dei professionisti della violenza, lì c'è l'idea di dire alla gente la guerra non è finita. Nei primi anni, programmaticamente, Mussolini scrive un articolo in cui dice: e se voi non, il governo di Roma, questi politicanti vecchi, stanchi, corrotti, se non ci darete soddisfazione, noi abbiamo fatto 3 anni di guerra nelle trincee, ne aggiungeremo un altro nelle strade delle nostre città. E quello che lui fa, non solo sul piano pratico, fisico, della guerra domenicale, ogni domenica socialisti e fascisti e simpatizzanti si trovavano nelle strade, nelle campagne, e facevano una guerriglia cittadina, non solo con le spedizioni punitive, con gli assassini, ma quest'idea, no, che la guerra non sia finita, che ci sia costantemente un periodo di alta tensione apocalittica in cui le cose possono precipitare e devono cambiare, e soprattutto questa cosa che la politica efficace in questo eterno crepuscolo della guerra, no, che continua e continua, sia la politica della paura. Mussolini viene dal Partito Socialista, che è il partito della speranza, vi dicevo prima, no? I miei figli vivranno una vita migliore della mia, i miei nipoti ancora migliore, il sole dell'avvenire, e siccome ne è scacciato capisce che esiste una passione politica più intensa della speranza e della paura, che è quella che gli uomini hanno vissuto negli anni di trincea, la paura di una morte che può giungere da ogni lato, no? Aerea, vaporosa, con i gas, da un nemico che tu non vedi. Hanno respirato, fumato, mangiato paura per 3 anni, e lui la fa proseguire, dice: attenzione, la guerra non è finita, c'è un altro invasore, è il più pericoloso, sono i socialisti che vogliono fare la rivoluzione e portarvi via tutto quel poco che avete, dice alla piccola borghesia, e i socialisti sono degli invasori stranieri accampati sul territorio nazionale. Loro dicono: ma come, sono italiani, è cresciuto a fianco a me, no, o ci ho giocato insieme? No, loro, diceva Mussolini, portano la peste asiatica, perché guardavano alla rivoluzione d'ottobre, alla rivoluzione russa, quindi sono degli invasori stranieri e sono per questo dei nostri nemici mortali e sono uccidibili. E così rispondono, no? Alle domande che giustamente, come dici tu, sorgono non tanto dalla guerra, ma dalla fine della guerra, no? E adesso, dicendo adesso niente, la guerra continua.
Sí, ahí el efectivamente, esto me lleva a esa idea que a veces aparece y que supongo que volverá a aparecer después, unos minutos más tarde, esa idea de qué habría pasado con el fascismo sin la guerra, sin la violencia. ¿Qué habría pasado? Que no habría sido fascismo. Es tan sencillo como esto. El fascismo es guerra, el fascismo es violencia. Como valores en sí mismos, como base de una nueva civilidad. Entonces es la reivindicación absoluta de la violencia como una humanidad mejor. Entonces ahí yo creo que hasta qué punto, porque efectivamente, y esto diferencia al fascismo de lo que ahora se quiere ver muchas veces como fascismo, o sea, sin guerra, sin violencia, sin voluntad de construir algo nuevo, porque en el fondo hay algo nuevo, una nueva, un proyecto de futuro.
La revolución.
Es la revolución, ahí está, porque el socialismo, y por ahí iría mi pregunta, tiene dos caras el socialismo. Para Mussolini, el socialismo es la barbarie asiática, es la invasión de los, el bolchevismo, que es lo peor de lo peor, es lo que amenaza a la patria, a la nación, porque el fascismo, nación sobre todo, ¿no? Eso por una parte, pero al mismo tiempo es la pervivencia del Mussolini revolucionario que dice, vamos a ver, los bolcheviques son revolucionarios de la peor especie, lo peor de lo peor. Y los socialistas italianos son incapaces de hacer la revolución. Sí. Y yo soy un revolucionario, por lo tanto, busco otro. O sea, entonces serían esas dos elementos. Entonces mi pregunta es, efectivamente el fascismo, y esto le emparenta con el populismo actual, es miedo y rencor. Pero ¿tiene algo más en el sentido de proyecto de futuro, aunque se quede en la cuestión del poder, violencia, poder, en fin, no sé.
Assolutamente, questo mi aiuta a ribadire quella che per me è una distinzione fondamentale. Io mi trovo spesso, siccome questi libri hanno avuto e stanno avendo anche un largo, diciamo, diffusione popolare, non solo in Italia, a dover fare interviste con i giornali, i giornalisti, e soprattutto in Italia, ma non solo. In Italia è peggio, però di solito loro, alcuni secondo me i libri non li hanno neanche letti, mi chiedono sempre Salvini e la Lega e cose, però in questo c'è, come dire, un interrogativo anche interessante. Io rispondo sempre dicendo che Mussolini non è soltanto il fondatore del movimento fascista e poi del partito fascista, Partito Nazionale Fascista. Non è soltanto l'inventore, diciamo così, del fascismo, che poi diciamo così, si diffonde in buona parte del mondo. Mussolini è anche l'inventore di una forma di politica e soprattutto di una tipologia di leadership politica che è quella del populismo, almeno quello contemporaneo. Ciò che sopravvive oggi, diciamo, di Mussolini, perché ci si chiede sempre, il fascismo è tornato, sta tornando, potrà tornare, è il Mussolini populista, non è il Mussolini fascista. Io ritengo, per fare un riferimento all'attualità, poi qui questa non è la sede per parlare dell'attualità, che molti leader politici a livello globale, mondiale, siano in qualche modo discendenti dall'invenzione mussoliniana della leadership populista in maniera del tutto inconsapevole, nel senso che non c'è una linea di discendenza storica, no? Diretta, consapevole e elaborata, ma c'è una una necessità storica che giunge fino a loro. Pensiamo all'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, no? Donald Trump probabilmente a stento sa chi fosse Mussolini, non discende da una cultura politica fascista in nessun modo, così come è il leader della Lega in Italia, Salvini, non discende da una cultura politica fascista, ma riecheggiano in molti aspetti, in molte tattiche e strategie comunicative, nel modo di intendere la politica e la leadership politica in maniera proprio a volte simmetrica, ciò che fu Mussolini, nella misura in cui loro sono dei leader populisti. E Mussolini fu l'inventore della leadership populista all'inizio del secolo, anche se non sono in nessun modo fascisti. Ma questo ci porta, guardando indietro, a dire che c'erano delle caratteristiche essenziali del fascismo che non sono giunte fino, diciamo così, a noi, alla leadership populista. Per esempio, l'idea fondamentale della rivoluzione. Della rivoluzione. Loro si ritenevano, che poi gli storici dicono il fascismo fu una rivoluzione mancata, e loro stessi se ne accorgono. Nel secondo volume di M, che è dedicato, mentre il primo è dedicato a raccontare la rivoluzione, o l'idea della rivoluzione, è denso di accadimenti, il biennio rosso, il biennio nero, la marcia su Roma e cosa. Nel secondo io cerco di raccontare la politica, cioè cosa ne è di questi pseudo-rivoluzionari, di questi giovani violenti, brutali, con forte volontà rivoluzionaria, quando entrano nei palazzi del potere e si trasformano in politici. Letterariamente era molto più difficile, perché è come raccontare un'aspettativa mancata, no? E Mussolini fu il primo ad avere consapevolezza che, diciamo così, la rivoluzione non era stata fatta se non proprio in maniera del tutto parziale, Ed è il primo che ha questa sorta di malinconia e solitudine del potere, per cui fa il vuoto attorno a sé, perché si rende conto che la realtà non risponde, no, a queste sue fantasie rivoluzionarie. E però c'era questa spinta fortissima alla rivoluzione, e questa si accompagnava a ciò che loro stessi definivano l'assalto alla storia. No, l'assalto, quello che dicevo prima, il sentimento fortissimo di vivere in un tempo storico, non in un tempo cronachistico della cronaca. Noi, secondo me, viviamo nel tempo della cronaca. Loro vivevano nel tempo della storia e pensavano di poter andare all'assalto della storia come i commando della Prima Guerra Mondiale e gli arditi andavano all'assalto della trincea nemica. Di tutto questo nel populismo odierno non solo non c'è traccia, per fortuna, anche, voglio dire, per certi aspetti, per carità, Ma è quasi antitetico, è quasi antitetico.
Simplificando mucho, podríamos decir que el primer, perdóname que voy a simplificar excesiva, absolutamente excesiva, pero podríamos decir, el primer M es de matones y el segundo de corruptos, ¿no? Ese cambio de lo que son los Mussolini se da cuenta en el 32, que lo que eran sus aguerridos, en el fondo matones, lógicamente, pues se han convertido en políticos corruptos y que eso... a mí, al hilo de esto que estabas planteando, me ha venido a la cabeza la idea de... Ha dicho, Mussolini es el primero. Yo creo que aquí hay, en tus libros, hay una pequeña venganza. Venganza sobre respecto de Hitler, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí el que, por decirlo, el que está en el centro del imaginario occidental es Hitler, el nazismo. Y bueno, el fascismo queda como una cosa de segunda, ¿no? Relegado a Mussolini, ¿no? Mussolini es el inventor. Y esto conviene subrayarlo tanto para lo bueno como para lo malo, ¿eh? Sin Mussolini no hay Hitler, habrá otra cosa, ¿eh? No digo que no sea ni mejor ni peor, pero Mussolini es el primero. Y efectivamente ahí yo creo que está muy bien reflejado cómo inventa un modo de liderazgo populista, ¿eh? Que sí que podemos reencontrar sucesivamente, en parte en Hitler mismo, porque en algún momento tú dices, es que, vamos a ver, es que Hitler daba risa, si no sabes alemán, su forma de hablar, de chillar, de tal, bueno, tienes la propia película El dictador, ¿no? O sea, pero es que Mussolini también daba risa. Y segura risa, un poco, no sé cómo es, risa, ridículo.
Ah, sí, sí, sí.
Queste pose plateali, queste cose. Anche, cioè, también Trump y tutti quanti, ¿no? Questo viene un po' de Mussolini, che l'invento, il corpo, ¿no? La presenza. E questo è importante per me. Perdonarme, pero me estoy haciendo un lío con el idioma. Ir a reivindicar ese carácter de inventor, de primera experiencia, es el fascismo. El fascismo italiano es el que alumbra a todo lo que va a venir después. A otros fascismos más radicales, a otros que no van a ser fascistas, pero que van a tomar aspectos. Y en ese sentido... Yo creo que, volviendo un poco a las diferencias, es verdad que esa relación del líder con el pueblo, ¿no? Esa característica populista tiene muchas dimensiones. Y a mí me gustaría llamar la atención sobre unas dimensiones que hablamos de corrupción, de corruptos, ¿eh? Y a veces esto nos retrata a la actualidad, la corrupción como fenómenos generalizados entre la clase política. Y otra cosa, el populismo actual no es fascista, entre otras cosas, porque comparte absolutamente, en mi opinión, con el fascismo original, el miedo y el rencor. Pero no un proyecto, no un proyecto de futuro, no las revoluciones, no... Pero yo creo, y ahí sí que me gustaría que se ampliases un poco, comparte otra cosa. comparte la corrupción del lenguaje, la perversión del lenguaje. Esto, o sea, la distorsión absoluta. La destrucción del lenguaje, que conduciríamos a la destrucción de la razón, por eso nos quisiéramos acordar ahora de Lukács, pero, y en último término, la destrucción de la democracia, la destrucción de... Esa corrupción del lenguaje, que yo creo que también es el primer fascismo, y que también encontramos ahora, pues, cuando se está tergiversando absolutamente, cuando se habla de... Por ejemplo, recientemente aquí en España, comunismo o libertad, ¿no? Que es lo que dice la señora Ayuso. Mira, comunismo no hay, esto para empezar, ¿eh? Por ahí ya tenemos corrupción del lenguaje. Y luego, lo de libertad, pues sí, sí, a lo mejor sí, es libertad, es tomarse cañas o es emular al que un día fundó un periódico que se llamaba Libertad, que casualmente era un fascista que se llamaba Onésimo Redondo. O sea, esa idea de la destrucción del lenguaje, ¿tú crees que emparenta ambos, sí, ambos momentos, por así decirlo?
Sí, sí, sì, sì, assolutamente, assolutamente. Prima vorrei sottolineare quello che diceva Ismael, se posso chiamarlo per nome. Hitler considerò sempre Mussolini il proprio maestro, sempre. Stabilì con Mussolini anche a livello personale un rapporto di amicizia, ammesso che si possa ritenere che Hitler avesse degli amici. Mussolini diceva di sé: io non posso permettermi amici, io non ho amici. Che fece la storia, perché mentre la classe dirigente nazista, dai suoi più alti esponenti, Goebbels, Himmler, e i vertici dell'esercito, della Wehrmacht, diffidavano e disprezzavano gli italiani, Hitler conservò sempre questa sua forma di devozione personale, che era anche legata a un calcolo politico, però, nei confronti di Mussolini, e interpretò sempre i comportamenti assurdi, deprecabili degli italiani durante e prima della Seconda Guerra Mondiale come responsabilità altrui, no? Ma ritenne sempre che Mussolini fosse stato un grande uomo di Stato che l'aveva preceduto nel cammino, fino alla fine. No? Ogni volta che l'esercito italiano dava di sé prove disastrose, perché era totalmente impreparato a combattere la Seconda Guerra Mondiale, Mussolini lo sapeva benissimo, in Albania, in Grecia e altrove, era Hitler a imporre ai generali di intervenire, altrimenti in molti casi loro ci avrebbero abbandonati, e forse sarebbe stato meglio, così saremmo usciti prima dalla guerra. Allora, questo per sottolineare, però nei suoi primi anni era un di governo, era un devoto, il suo idolo era Benito Mussolini, lui proiettava costantemente i filmati di Mussolini, dei discorsi di Mussolini, e questo non è indifferente, lui riteneva che Mussolini fosse stato il teorico della terza via, no? Tra comunismo e capitalismo, e questo non è estraneo al fatto che il primo governo Perón diede ospitalità, è risaputo, a moltissimi fuoriusciti del fascismo e del nazismo, per dire quanto sia stato influente. Ma venendo alla perversione del linguaggio, brevemente, Mussolini fu innanzitutto un giornalista, e non smise mai di esserlo. Ora, spero che non ci siano giornalisti proprio di professione qui dentro, che si ritengano dei giornalisti, cioè quando gli dici tu cosa fai nella vita, sono un giornalista, ma diciamo il giornalista di per sé rappresenta una perversione tipicamente moderna. Mussolini fu chiamato a Milano, che è la capitale morale, si diceva una volta, industriale, economica d'Italia, nel 1912, lui veniva da una piccola federazione di province, la federazione di Friuli, e fu chiamato a dirigere l'Avanti, il giornale bandiera del socialismo. Lo chiamarono perché diede una prova memorabile e sconvolgente di aggressività e violenza linguistica all'ultimo convegno del socialismo a Reggio Emilia. Andò sul palco e attaccò frontalmente i vecchi patriarchi del socialismo, bestemmiava, no? Bestemmiava Dio dal palco. E alcuni dissero, è matto, lo chiamavano il matto, no? E altri dissero, questo è il futuro. L'avvocato Cesare Sarfatti, grande borghese milanese, convertito alla causa del socialismo, scrisse a sua moglie, segnati questo nome, Benito Mussolini, è l'uomo del futuro. La moglie se lo segnò bene, tant'è che poi divenne la sua amante, la sua compagna negli anni successivi. Quando lui arriva a Milano a dirigere l'Avanti, trova a dirigerlo Fabio Treves, che è uno dei massimi leader del Partito Socialista Italiano. Se voi andate a Milano, adesso c'è Largo Treves, ci sono le piazze dedicate a lui, uno straordinario un finissimo intellettuale, anche lui borghese, convertito alla causa socialista. Se voi leggete gli articoli di Treves, è pura lingua ottocentesca, una lingua colta, un periodare fatto di consecutive, subordinate. Treves era un leader socialista, l'Avanti lo dovevano leggere gli operai. E Treves scriveva così, scriveva molto bene. Quando Mussolini arriva, spazza via tutto questo, fa due cose. Anche se lui era un figlio del popolo, che non aveva niente, si autodimezza lo stipendio. Adesso io non so i populisti spagnoli, ma questa è una mossa tipica dei populisti italiani. La prima cosa che fanno è dicono no, noi ci dimezziamo lo stipendio, noi non vogliamo la pensione, i 5 Stelle, queste cose qui. E seconda cosa, rivoluziona completamente il linguaggio della comunicazione politico-giornalistica. Lo brutalizza. Inizia a scrivere frasi brevi, periodi fulminei, soggetto, predicato, complemento, oggetto, sempre precedute dall'io, no, io, no, non noi, io affermo, io prometto, io smentisco. Perché? Perché nella leadership populista che si prefigura, io, il leader, sono il popolo. Il popolo si incarna in me, nella mia volontà. Chiunque sia differente o contro di me è contro il popolo, è anti-italiano, o è anti-spagnolo, o è anti-americano. E nessuna preoccupazione di corrispondenza tra il linguaggio e la realtà. La realtà, quella diciamo nell'accezione più comune, quella empiricamente verificabile, quella storica, nel senso che non c'è un problema di referenzialità nel linguaggio, e non c'è neanche un problema di coerenza tra ciò che scrivo oggi e ciò che ho scritto una settimana prima. Ogni frase uno slogan, sempre. Solo titoli. È come se lui era un formidabile giornalista, ma faceva articoli solo di titoli. Si dimezza lo stipendio e quadruplica le vendite. E poi lui porta questa rivoluzione, questa rottura. C'è continuità tra il linguaggio, la rottura nel linguaggio giornalistico e la rottura nel linguaggio della politica, perché il linguaggio della politica diventa, o meglio, il linguaggio giornalistico basato sull'effetto, sull'efficacia, sull'assenza di stratificazione memoriale. I giornali quotidiani durano un giorno, quello che hai scritto oggi non richiama quello che hai scritto una settimana fa, tantomeno un anno fa, figurarsi. Il linguaggio dei giornali diventa il linguaggio della politica. Anche qui c'è una matrice, no? Guardiamo ai nostri giorni. E Mussolini non prese mai nessuna decisione politica, nessun atto importante della propria politica, che non sia stato accompagnato da uno slogan. Era un grandissimo inventore di slogan. Da una formulazione linguistica innovativa, traditrice, menzognera, sempre. Se pensate adesso, io nel Tresto, scrivendo nel M3, il rapporto tra Hitler e Mussolini nella Seconda Guerra Mondiale, quando Hitler invade la Polonia e loro, nonostante abbiano firmato il patto d'acciaio, come lo chiamavano, eccetera, dichiarano a Hitler di non poter intervenire in aiuto dei tedeschi, che poi si sono sentiti traditi, vabbè, lasciamo perdere, e rimangono neutrali, no? Per il bellicismo fascista la neutralità era una vergogna, no? Insopportabile. Lui si inventa questo eufemismo perverso della non belligeranza, no, una litote. Noi non siamo neutrali, siamo non belligeranti. Sempre così, sempre così. E in questo c'è un'altra matrice. Il linguaggio di Mussolini, del leader populista, non è un elemento di un processo razionale di comunicazione tra gli umani e di comprensione della realtà, è un oggetto contundente, vale per la propria capacità quasi fisica di esistere e di vibrare. Se voi vedete i discorsi di Mussolini, no? Sembra che appunto l'aspetto ridicolo, che troppo a lungo si è sottolineato scioccamente, che genera l'equivoco, ma quello significa che lui sta comunicando e mettendo al centro della scena politica per la prima volta nella storia il corpo del leader, non il leader come entità astratta, invisibile, di un potere che è tale perché rimane nascosto e segreto. Il corpo, io sono questo corpo, bello, brutto, non importa. Tutti hanno un corpo, questo capisce il leader populista. Non tutti hanno un dottorato in scienze politiche, ma tutti hanno un corpo. Il potere si incarna nel corpo del leader. La lingua, la parola, non è un processo di significazione simbolica che parla alla testa intellettuale. La parola esiste in quanto vibrazione fisica sonora, in quanto corpo. Tu non puoi controargomentare, perché sono vibrazioni fisiche prerazionali.
No sé cómo vamos de tiempo, pero imagino que podríamos dejar unos minutos para una vista más al presente, a los problemas que plantea el populismo de derecha, extrema derecha, que no fascismo en la actualidad, y lo podemos hacer también al hilo de, porque está esta dimensión populista del cuerpo, está la dimensión de la perversión del lenguaje, y está ese elemento que decíamos, es decir, el Mussolini es ridículo, Hitler es ridículo, Trump es ridículo, dice, a ver si al final los ridículos somos nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto? Porque puede ser ese ridículo, pero puede ser también ese atrincherarse en la banalidad, incluso en la estupidez, para difundir mensajes, porque muchas veces oímos a líderes de esta derecha, pienso en Trump, pienso también en algunos ejemplos españoles, que dicen tonterías absolutamente y que nosotros que somos seres racionales, que sabemos de política, sabemos de historia, está diciendo tonterías. Pero esas tonterías calan. Y ese es el problema que tenemos. O sea, ¿cómo hacer frente a esto? Porque hay una cosa, y esto enlaza con lo que estábamos viendo, hay una cosa que está esa idea recurrente del antifascismo. Cuando tenemos un problema, eso es fascismo y yo soy antifascista. Y parece que con esto nos curamos. Y parece también muy claro que frente a lo que estamos comentando ahora mismo, eso no sirve. No sirve. Esa búsqueda del fascismo como enemigo, yo creo que seguramente estamos de acuerdo, denota pereza mental, y es además ineficaz. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? Yo creo que tú, en tus reflexiones sobre el libro, das algunas pistas. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? Porque en las últimas elecciones, en las municipales de Madrid, se saca el espantajo del fascismo por parte de la izquierda, por parte de Podemos, incluso el espantajo del fascismo. ¿Y qué pasa? Que luego ganan, porque ha resbalado, absolutamente no ha tenido ninguna incidencia en la... Otra política, otro lenguaje, otra forma de comunicar, otra forma de pensar la realidad, lo que hace falta para hacer frente a estos populismos actuales de extrema derecha.
Sí, io sono perfettamente d'accordo. Io lo dico in breve, l'ho ripetuto molte volte, ho concepito l'idea di poter scrivere la prima novella che avesse come protagonista Mussolini. Prima non si era mai fatto, era inconcepibile. Perché la Repubblica, la democrazia, la società civile italiana dal dopoguerra a oggi si è fondata, diciamo così, sul mito resistenziale e sul racconto degli antifascisti, di ciò che era stata la dittatura. È stato necessario, sacrosanto, doveroso, ma finché questa narrazione durava, non era concepibile poter mettere al centro di un racconto del fascismo Mussolini. Il fascismo doveva essere raccontato prevalentemente o esclusivamente attraverso gli antifascisti dal punto di vista delle vittime del fascismo, non dei carnefici, dei loro protagonisti. Perché io ho potuto farlo? Ho potuto farlo nel momento in cui mi sono accorto che questo fondamento della nostra democrazia, della nostra Repubblica, no, l'antifascismo, il mito resistenziale, eccetera, stava franando. Storicamente stava franando, non era una mia scelta. E allora questo ha reso possibile scrivere questi libri, concepire questi libri in questa forma, ma ha reso anche necessario scriverli per cercare di dare un contributo a una rifondazione dell'antifascismo che non fosse più basato su un'appartenenza politica o ideologica, su un'idea di una militanza, no, antifascista, ma sull'idea di una, diciamo così, narrazione, no, di una verità narrativa che non presupponesse bandiere, militanze, elementi identitari. Chi sei tu? Sono un antifascista. Chi sei? Sono un democratico. Conosco il fascismo attraverso, diciamo, la verità poetica, la verità letteraria, che non presuppone appartenenze ideologiche e politiche. Questo perché, questo riguarda, diciamo, il mio libro, la mia scelta, ma riporta a quello che diceva il professor Saz, cioè quando Matteo Salvini, alcuni 2-3 anni fa, nel corso di un'estate, comincia a usare in pubblico frasi, slogan che sono notoriamente di Mussolini, pur non essendo lui un fascista, non provenendo da una cultura fascista. Adesso il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che pare essere il primo, discende da una cultura fascista, no? Salvini no. Perché lo fa? Perché è sicuro di guadagnare consenso, non di perderlo. Soltanto 10-15 anni fa sarebbe stato impensabile. Compie dei gesti che stanno nell'iconografia proprio del Mussolini trionfante. Si fa vedere a petto nudo che fa il bagno in piscina, Mussolini al mare, anche se non ha il fisico, perché Salvini fisicamente non è. Perché guadagna consenso? Perché il suo elettorato è fascista? No, perché il suo elettorato non ne può più, rifiuta, no, è insofferente nei confronti dell'antifascismo di professione. Il gesto di Salvini è una forma di anti-antifascismo. Capite? Gli elettori della Lega dicono non se ne può più di questi menagrami, rompipalle di sinistra, che ogni cosa che fai ti dicono tu sei fascista. Tu. Per questo lui cita Mussolini. E questo ci deve portare a riflettere, no? Perché si è creata questa insofferenza nei confronti dello stigma del fascismo, no? Affibbiato, no? Come Heimerich, qui dal pulpito di una supposta superiorità morale e intellettuale. No, noi siamo i buoni, noi siamo i colti, noi siamo gli intelligenti, e se tu dici tifi per la Lazio invece che per la Roma, io ti do lo stigma di fascista. Perché non se ne può più? Perché è successo questo? Perché soprattutto gli ultimi esponenti storici della sinistra tradizionale, che aveva, era depositaria, no, della patente di fascista e di antifascisti, erano assolutamente non credibili in questa. Allora tutto questo è accaduto. E cosa si può fare adesso? Cosa si deve fare? Io qui faccio molta fatica, ma una cosa mi è chiara, che questa rendita di posizione dell'antifascismo basato su presupposti storici novecenteschi, che oggi è tramontato, è impraticabile. Continuava anche nella convinzione che potesse essere, scusate, proprio una rendita di posizione, cioè io non devo fare niente, io sono un erede di quella tradizione luminosa, gloriosa, di superiorità etica, intellettuale, e devo solo ereditarla, prenderla e continuarla. Ciò che questa posizione colpevole, ipocrita spesso, è antistorica, non capisce, è che la lotta deve continuare. Scusate se questo sembra uno slogan d'altri tempi, invece è un dato basilare che oggi si trascura. La lotta per la democrazia, scusate, la democrazia è lotta per la democrazia. La democrazia non è affatto ovvio che possa esistere. La democrazia è una concrezione storica, culturale, molto tarda nella storia dell'umanità, rara, che riguarda solo una piccola parte della geografia e che rischia di essere una parentesi breve. La democrazia è lotta per la democrazia, costante, quotidiana. La storia è lotta per la storia. La luce non si accavò, no? Va a proseguire. Se tu vuoi avere un ruolo di agency politica nella tua società, devi intanto capire che non puoi basarti su rendite di posizioni, che devi continuare la lotta. Invece la supposta superiorità politica, etica e morale dell'antifascismo novecentesco presupponeva la fine della lotta. Abbiamo vinto noi, la verità storica sul fascismo è stata decretata una volta per tutte, no? Noi siamo gli eredi, diciamo così, della tradizione virtuosa e non dobbiamo fare altro che dare patenti di bontà o di fascismo o di antifascismo, ridere di Trump, capite? E scaricarci della responsabilità. Tu c'hai davanti Salvini, non usa argomenti, usa slogan, usa il corpo. È faticoso, è seducente, è efficace? Sì, devi continuare la lotta. Non hai vinto. Non si vince una volta per tutte. Sembra una banalità, ma guardate che se uno prende coscienza di ciò, cambia completamente non solo il proprio atteggiamento civico e di cittadino, ma dovrebbe cambiare completamente anche la politica dei partiti, diciamo, di sinistra, di centrosinistra e sinceramente democratici. Devi ricominciare la lotta, devi trovare nuove teorie, nuove strategie, nuovi uomini, nuove forme di comunicazione. Ce n'est pas qu'un début. Grazie di essermi stati a sentire.
Bé, jo crec que no hi ha millor manera de tancar aquesta primera sessió. Penso que ens queden a tots i a totes un munt de preguntes en aquest sentit. Jo en tenia apuntades no sé quantes, però en tot cas sí que penso que podem tancar aquí aquesta primera sessió, com deia. Tenint en compte això, probablement jo em quedaria amb el principi, tornaria al principi de la conversa, en aquesta lluita d'alguna manera per vincular la història amb el present.
Maxi, stai per farmi una domanda?
Sí.
Io me ne devo andare.
Per això ara tanco la
No, sì, cioè, l'appuntamento che devo andare a prendere l'aereo, scusatemi. Perdonatemi, abbiamo conversato con il professor Satz, poi io ho fatto un monologo. La prossima volta, se mi invitate di nuovo, facciamo un dialogo. Ma è che c'ho proprio l'aereo che deve riportarmi a casa, non abbiamo proprio tempo.
No, ara. Doncs això, tanquem aquí i ens quedem amb això. Te volveremos a invitar per una conversación más larga con más gente. Sí?
Sí, volentieri. Grazie. Grazie.